E se leggiamo sul Piccio Selvero questa vita di Martino di Braga, di Martino di Tours, vediamo spesso come nell'evangelizzazione queste agiografie raccontano di santi che appunto evangelizzano e fanno ricorso al miracolo. E, come elemento, diciamo, per indurre alla conversione. Dunque, il miracolo viene spesso usato come, strumento che fa appello alla forza per indurre le popolazioni alla conversione. Vi leggerò più tardi questi due episodi di Martino di Tours presi sul Piccio Selvero. Purtroppo non ho portato il libro, va bene, ma più tardi ve le farò vedere. Bene. Simile all'uso della forza, diciamo attraverso questa esperienza del miracolo, è il ricorso al re da parte dei missionari. E, per esempio, in questa vita a Mandi Episcopi si parla di questo missionario che fa ricorso a Dagoberto, il quale appunto va in soccorso al missionario per aiutarlo in questa azione di evangelizzazione. E, qui si impernia e si allude appunto a questo topos costantiniano, Costantino che si converte grazie a questo segno di una battaglia vinta, questo segno della vittoria di una battaglia vinta, ritorna spesso anche in queste leggende medievali che parlano della evangelizzazione. Allora, per riassumere il discorso, stiamo parlando di questo uso della forza nell'evangelizzazione. A questo uso della forza può essere rintracciato, e leggendo queste agiografie, questo ricorso al miracolo da parte degli evangelizzatori, dunque il miracolo è uno di questi elementi, diciamo, della forza usati dai missionari, e il secondo elemento è il ricorso al re. Dunque miracolo e ricorso al re sono equivalenti, e tutti e due giocano questo ruolo dell'impiego di forze coercitive nel corso dell'evangelizzazione. E, per esempio, abbiamo questa leggenda dell'XI secolo in cui Grimualdo, questo missionario, promette ai Longobardi la vittoria sui bizantini in cambio della conversione. E qui c'è un chiaro ricorso al re. Vedremo più tardi altri due elementi, due episodi, quello di Clodoveo, anche Clodoveo si converte grazie a una battaglia vinta nei confronti degli Alamanni, lo vedremo più tardi, e poi Carlo Magno in questa capitolazione dei Sassoni, anche questa la leggeremo più tardi, anche qui abbiamo un altro chiaro uso della forza. Insomma, per tutto il Medioevo l'imperatore o le potenze civili che appoggiano i missionari giocano questo ruolo nell'evangelizzazione, cioè quella di prestare la loro forza coercitiva a vantaggio della evangelizzazione. E in particolare questa forza coercitiva viene impiegata, sia quella del miracolo sia quella del ricorso al re, in genere per la distruzione degli idoli. Quindi che sono templi, che sono luoghi particolari, che sono alberi, che sono simulacri, eccetera, eccetera. Bene, questo problema della distruzione degli idoli e quindi della trasformazione dei costumi delle persone evangelizzate rimane spesso nell'evangelizzazione. Sti giorni sto leggendo un libro di una ragazza che ha fatto una tesi da noi qui qualche anno fa, di cui sono stato correlatore, e adesso ho scritto questo libro che devo presentare, che riguarda la vicenda di un missionario francescano in Cina durante il 700, 600 e 700. Sapete che lì in quel periodo scoppia la vicenda dei riti cinesi, e la contesa sostanzialmente, diciamo, è tra francescani domenicani da una parte e gesuiti dall'altra. Qual è l'oggetto della contesa? È la pratica di alcuni riti fatti dai cinesi, riti che riguardavano il culto ai morti. Allora, secondo i gesuiti, questi erano riti civici, quindi non aveva nulla di religioso e dunque potevano essere tollerati. Secondo i francescani domenicani invece non erano soltanto riti civici, ma sotto c'erano anche delle tendenze superstiziose e quindi non potevano essere tollerati per i cristiani che passavano al cristianesimo. Questo detto molto, no, grossolanamente, no, per dire che questa realtà delle superstizioni religiosa rimane sempre come elemento, diciamo, come questione di fondo quando si tratta di evangelizzazione, non soltanto per il Medioevo, ma poi dopo si protrae anche per evangelizzazione in America Latina e per evangelizzazione, vediamo, in Estremo Oriente, in questo caso. In questo caso particolare dei cinesi, siccome i gesuiti si riferivano ai, diciamo, agli intellettuali confuciani della corte, e allora è chiaro che per loro era più facile rintracciare in questi intellettuali confuciani un tipo di religiosità che fosse soltanto civica, mentre i frati che lavoravano nell'interno della Cina e dunque erano a contatto con le popolazioni riscontravano in modo più, diciamo, evidente questo rapporto con le superstizioni popolari da parte delle persone, quindi avevano per questo due visioni diverse. Dunque questo tema dell'uso della forza, che è collegato al tema delle conversioni forzate, il cui emblema è appunto questa capitolazione dei Sassoni da parte di Carlo Magno, è un tema ricorrente per tutto il Medioevo, fa parte un po' del filo rosso della evangelizzazione medievale. Uno dei più grandi, come si può dire, evangelizzatori che protesta contro questo uso della forza è questo Paolino d'Aquileia. Nel 796 rivolge una denuncia nei confronti di questo uso della forza durante il corso dell'evangelizzazione. E per darvi l'esempio di qual era la mentalità di alcuni missionari, non tutti, riguardo a quest'uso della forza, leggiamo insieme questo passaggio di Matilde a Miezco. Quod sancti predicatores corrigere non poterant verbo, sbagliato lì, verbo, in tutto quello, riguardo a quello che i santi predicatori non sono stati capaci di correggere attraverso la parola, la forza della parola, ille insectus est ferro, compellas ad cenam dominicum barbaras nationes. Dunque le autorità civili lo procurino attraverso l'uso del ferro, cioè della spada. Quindi il potere civile coadiuva i predicatori lì dove questi non riescono con la forza della parola e dunque applicano questa. Bene. Da questo, sì, dimmi.
Diciamo le origini della guerra giusta.
Sì e no, perché durante il Medioevo non c'è una guerra vera e propria, ci sono delle forze armate che sono a vantaggio di questa tregua di Dio cosiddetta. Perché non era concepibile, cioè c'erano delle forze di polizia che salvaguardavano l'ordine pubblico, ma non c'erano scontri veri e propri. Il concetto di guerra comincia col concetto di nazione, col concetto di confine, con il nazionalismo. Le crociate sì, certo, l'avversario era il musulmani, sì, l'Islam. Però anche nel caso delle crociate, vabbè, sì, si può parlare. Certo c'è l'uso della forza, è chiaro, ma è molto difficile paragonarla al tipo di guerra tra nazioni che nasce poi dopo in epoca moderna. E le crociate nascono come pellegrinaggio armato, cioè nascono per far da scorta ai pellegrini che vanno in Terra Santa.
Non era per conquistare la Terra Santa?
Sì, anche per riconquistare, ma non una riconquista di tipo politico, perché volessero avere un potere politico, civile sulla realtà, ma per permettere alla cristianità di accedere a dei luoghi che ritenevano importanti per la pietà. Questo era l'obiettivo. Poi, dopo, sì. Dopo sono degenerate, certo. Sono degenerate fino ad andare contro l'impero d'Oriente, perfino. Venezia. Sì, sì.
Sì. Quindi non è origine.
Non lo so, direi di no, direi di no.
Pure perché non deve essere mandato San Tommaso.
Dopo sì, nel Medioevo, certo. Sì, sì. Guerra giusta, sì. Va bene, ad ogni modo volevo soltanto fare questo breve collegamento, cioè tra questo uso della forza, no, durante l'evangelizzazione e l'avvento delle crociate, che nascono, diciamo, nel tardo Medioevo. Bene. Conversione ed evangelizzazione, due momenti. E per molti missionari la conversione viene segnata con il rito del battesimo. Dunque spesso ritengono convertite delle popolazioni quando queste accedono al rito del battesimo. In genere, dopo la conversione del re, anche tutta la popolazione in massa accede a questo rito e attraverso questa pratica, diciamo, si intende che siano entrate nel cristianesimo e dunque si assume questo segno del battesimo come segno di conversione. E che cosa però si intende per conversione? Per conversione, qui con questo rito del battesimo, lo possiamo vedere attraverso questo racconto di Gregorio di Tours nella storia dei Franchi, in cui ci narra appunto della conversione di Clodoveo, i motivi di questa conversione. Intanto la regina non smetteva di pregare perché Clodoveo arrivasse a conoscere il vero Dio e abbandonasse gli idoli. Eppure in nessun modo egli poteva essere allontanato da queste credenze, finché un giorno, durante una guerra dichiarata contro gli Alamanni, egli fu costretto per necessità a credere quello che prima aveva negato sempre ostinatamente. Dunque si tratta di un re guerriero, Clodoveo, re franco, che in lotta contro gli Alamanni non riesce a sconfiggere gli Alamanni, ha le sue credenze, e la regina è convertita, la regina invece è cattolica, la regina parla a lui di questo Dio cristiano, c'è questo Remigio che è questo vescovo gallo-romano amico in collegamento con la regina, e allora arriviamo all'episodio della decisione. Accadde infatti che, venuti a combattimento i due eserciti, si profilava un massacro e l'esercito di Clodoveo cominciò a subire una grande strage. Vedendo questo, egli, levati gli occhi al cielo, con il cuore addolorato, già scosso dalle lacrime, disse, aperte virgolette, «O Gesù Cristo, che Clotilde predica come figlio di Dio vivente, tu che dicono presti aiuto a coloro che sono angosciati e che doni la vittoria a quelli che sperano in te, io devotamente chiedo la gloria del tuo favore, affinché, se mi concederai la vittoria sopra questi nemici, e se potrò sperimentare quella grazia che dice d'aver provato il popolo dedicato al tuo nome, io possa poi credere in te ed essere così battezzato nel tuo nome». Ecco il segno del battesimo come segno di una conversione, di un passaggio, cioè alla religione. «Perché ho invocato i miei dèi, ma, come vedo, si sono astenuti dall'aiutarmi. Per questo credo che loro non posseggono alcuna capacità, perché non soccorrono quelli che credono in loro. Allora, adesso, invoco te, in te voglio credere, basta che tu mi sottragga dai miei nemici». E dopo aver pronunciato queste frasi, ecco che gli Alamanni si volsero in fuga e cominciarono a disperdersi. Poi, quando seppero che il loro re era stato ucciso, si sottomisero alla volontà di Clodoveo dicendo: «Ti preghiamo non uccidere più la nostra gente, ormai siamo in mano tua». Ed egli, sospese le ostilità, parlò all'esercito e, tornando in pace, raccontò alla regina in qual modo meritò di ottenere la vittoria attraverso l'invocazione del nome di Cristo. E questo fu il 15° anno del suo regno, eccetera, eccetera. Bene, adesso non vogliamo discutere se questo sia stato il fatto della conversione o no, cioè non andiamo a speculare sulla storicità del fatto che viene narrato. La cosa importante per noi è che Gregorio di Tours, quando vuole raccontare una conversione, la racconta attraverso questi termini. Cioè, uno passa al battesimo, a questo segno della conversione, per un intervento prodigioso da parte di Dio. In qualche modo, di nuovo, per l'apparire di una forza che convince il futuro credente a passare alla... Si tratta dunque di, vedete di nuovo, di una sorta di ordalia, di combattimento per vedere da quale parte stia la verità. Ecco qui, dunque, io ho invocato i miei dèi, ma non sembra che mi diano aiuto, mi rivolgo a te per essere salvato dai miei avversari. Bene, l'altro episodio importante a questo riguardo è la capitolazione dei Sassoni. Anche qui i Sassoni vengono battezzati, devono sottomettersi a una serie di riti, e anche questa capitolazione dei Sassoni, cioè questa ritualità, compreso il rito del battesimo, segnano la conversione dei Sassoni, cioè quindi i Sassoni sono ritenuti convertiti perché si sottomettono al battesimo e una serie di riti che adesso leggeremo proprio in questa capitolazione. E anche qui si tratta di uno scontro, e tra Carlo Magno e i Sassoni sono una popolazione che Carlo Magno ha faticato a sottomettere, una delle ultime popolazioni annesse al regno dei Franchi. Ci sono diverse battaglie, diversi tentativi di assoggettare i Sassoni. Nel 762 venne distrutto l'Irminsul, che era questo idolo adorato dai Sassoni. Nel 765 abbiamo un'altra spedizione presso i Sassoni, nel 67 la dieta di Paderborn, in cui si stabilisce questa sorta di divisione del regno, e nel 768 arriva la capitolazione, quindi la sottomissione decisiva dei Sassoni, e lì una sorta di documento che stabilisce quali sono le regole a cui i Sassoni, sottomessi adesso ai Franchi, si devono sottoporre. E leggiamo alcune di queste regole. Se qualcuno avrà ucciso il padrone o la padrona, sia messo a morte. Se qualcuno dei Sassoni, senza essere stato battezzato, vorrà nascondersi celandosi tra loro, eccetera, eccetera, sia messo a morte. Va bene, era l'ultimo. Ecco qui, me ne leggo qualcun'altra. Se qualcuno avrà rispettato per disprezzo, se qualcuno non avrà rispettato per disprezzo della religione cristiana il santo digiuno quaresimale, mangerà carne, sia messo a morte, ma il sacerdote deve considerare se a volte a qualcuno non sia avvenuto di mangiare carne per necessità, oppure se qualcuno risulterà infedele al re, sia punito con sentenza capitale, se qualcuno avrà ucciso il suo padrone e la sua padrona, sia punito nello stesso modo. E con l'aiuto di Cristo è stato altresì stabilito che a qualunque titolo sia pervenuta al censo, al censo una somma, sia per composizione che per multe o per qualunque contribuzione spettante al re, la decima parte ne sia dovuta alle chiese e ai sacerdoti. Altre due, abbiamo stabilito che gli indovini e i veggenti siano assegnati come servi al servizio delle chiese e dei sacerdoti. Abbiamo proibito a tutti che tutti i Sassoni tengano in linea generale riunioni pubbliche, salvo il caso in cui un nostro rappresentante non li faccia radunare per nostro ordine, ma ciascun conte, nell'ambito della propria giurisdizione, discuta le cause e renda giustizia. E i sacerdoti sorveglino che i conti non si comportino in modo diverso. Che tipo di conversione è questa? Ok, d'accordo, una conversione raggiunta con l'uso della forza, ma quali sono i segni di questa conversione? Politica, civile, rituale. Quindi si vuole dai sassoni un cambiamento, diciamo, esterno della vita, fatto di regole civiche, fatto di regole rituali, sottomettersi a questo segno del battesimo come segno rituale, ma non c'è nessuna indicazione qui che riguardi invece la vita interiore dei sassoni. Nessuno dice, per esempio, che ne so, chi pratica l'aborto, oppure chi ruba, oppure chi commette adulterio, che sarebbero pratiche di tipo morale, non ci sono qui. Tutto quello che viene richiesto come segno di conversione, dunque come segno di passaggio al cristianesimo, sono regole di tipo civico, rituale, regole esterne. Dunque, diciamo, in questa linea della conversione dei re, della conversione dei popoli, dunque, dopo i re, o della conversione guidata dagli imperatori, in questo caso è Carlo Magno, in questa linea, diciamo così, della conversione procurata per questioni di tipo politico o civile, tutti i segni che vengono richiesti come elemento di conversione sono di tipo rituale, esterno, civico, e questi vengono ritenuti conversione. Sì, dimmi. La
modalità accettata pubblicamente dalla Chiesa?
Sì. Sì. Vi dirò subito adesso che abbiamo, per questo vi ho distinto i due momenti, abbiamo il momento della conversione e il momento della evangelizzazione. Allora ci sono i cosiddetti grandi missionari che evangelizzano organizzando chiese, organizzando stati, tenendo rapporti diplomatici con i re. E questi in genere decidono queste conversioni di massa. Dopo vedremo meglio con Bonifacio che cosa significa questa gestione politica dell'evangelizzazione. Ci sono invece i cosiddetti piccoli missionari che invece si occupano della evangelizzazione successiva alla conversione. Perché da adesso in poi, da questa conversione in poi, sia con i sassoni, con i frisoni, con i burgundi, con tutta questa gente che entra nel cristianesimo in massa, comincia un processo di evangelizzazione, e questo è curato in genere da quelli che vengono chiamati i piccoli missionari, cioè che non si occupano della politica missionaria, ma si occupano invece dello sviluppo antropologico, individuale delle persone. Esattamente. Ecco qui, dunque, questione dei piccoli missionari e questione dei grandi missionari. Questi piccoli missionari entrano in questo processo di evangelizzazione. Leggeremo alcuni testi che li riguardano, e così ci renderemo conto di qual era il tono della vita di queste persone. E ne vedremo i testi di tre di questi missionari. Primo è questo Pirmino. Pirmino è un vescovo goto, dunque spagnolo probabilmente, che evangelizza al tempo di Colombano, di Gallo, è la prima evangelizzazione, diciamo, non quella inglese, ma la prima evangelizzazione dell'Europa, e scrive un testo molto interessante che si chiama Scarapsus. In questo testo è un catechismo per la conversione dei popolani, della popolazione di basso ceto, e è molto interessante perché attraverso questo che lui ci trasmette in questo documento possiamo renderci conto di qual era effettivamente il tono della fede di queste persone. Altri due personaggi interessanti da questo punto di vista sono Cesario di Arles e Martino di Braga. E Pirmino in parte dipende da loro, dipende dagli omiliari, dagli scritti di questi altri due personaggi che sono diciamo dei riferimenti principali per l'evangelizzazione del popolo nel Medioevo. Questo è un testo di Manselli che commenta questi documenti lasciatici dai cosiddetti piccoli missionari. La fede cristiana è ridotta al minimo, mentre relativamente ampia e distesa è la parte sui precetti morali, dell'eliminazione di colpe e di vizi tradizionali che consentono di vedere il mondo degli uomini ai quali quegli ammonimenti e quei consigli erano rivolti. Perché è importante tutto questo? Perché vediamo il passaggio da una comunicazione della fede fatta in ambito romano, dai padri, che parlano di dottrina, abbiamo i primi quattro concili che sono dottrinali, cristologici, trinitari, pneumatologici, eccetera, eccetera, a una comunicazione della fede che è soprattutto di tipo morale. Qui non troverete trattati di teologia in questi missionari, troverete esortazioni di tipo morale, lotta contro le superstizioni, cose totalmente sconosciute in epoca primitiva. Quindi nasce un altro tipo di comunicazione della fede, dunque anche un'altra fede, un'altra mentalità missionaria, un'altra evangelizzazione. Sì, ce ne sono molti, ma insomma i testi più interessanti li troviamo diciamo in riferimento a questi tre personaggi. Per esempio leggiamo questo testo di Pirmino dallo Scarapsus che riguarda l'aborto. La donna non prenda bevande abortive e non uccida il suo bambino dopo il concepimento, né dopo la nascita, né prenda diaboliche pozioni che impediscano il concepimento. La donna che lo fa si rende responsabile di altrettanti omicidi quanti sono i concepimenti mancati. Bene? Noi pensiamo di essere gli unici che trattano di questioni che riguardano l'aborto, invece l'aborto è sempre stato un elemento. Sì, settimo secolo, sì, settimo, ottavo secolo. Ecco qui, leggiamo anche altri testi presi da Cesello di Arno, Martino di Braga. Ecco qual è il vostro impegno e la professione. Questo è un commento al credo. Dunque questa gente è stata battezzata, ha recitato il credo durante il suo battesimo, dopo il suo battesimo, e adesso viene la parte mistagogica, cioè la spiegazione del credo, ma non una spiegazione, vedrete, come Cirillo di Alessandria o Cirillo di Gerusalemme nelle catechesi battesimali mistagogiche della Chiesa primitiva. Una spiegazione del credo molto più aderente alla questione concreta della superstizione. Ecco qual è il vostro impegno e la professione che voi esprimete davanti a Dio. E come mai alcuni di voi, dopo aver rinunziato al diavolo e ai suoi angeli, al suo culto e alle sue opere perverse, ora se ne ritornano ai culti del demonio? E non era un demonio astratto, era un demonio molto concreto, cioè gli idoli, l'idolatria. Accendere dei ceretti presso le pietre e presso gli alberi, alle sorgenti e per i trivi. Che cos'è se non culto al diavolo? Che le donne invochino Minerva sulla loro tela e osservino il giorno di Venere per le nozze e badino al giorno in cui uscire per la strada. Che altro è se non culto al diavolo? Avete abbandonato il segno della croce che riceveste nel battesimo e prestate attenzione ad altri segni del diavolo mediante uccelli e starnuti. E la fecondità, la dea della fecondità, per il giorno delle nozze. Venere è la dea della fecondità, quindi si sposano il venerdì, il giorno di Venere, dedicato a Venere, perché questo credevano che fosse propizio per la fecondità. Eh? Per esempio. Però vedete come qui si tratta, questo è molto interessante per noi, si tratta in fondo di una battaglia simbolica. Vedete? Mentre prima si parlava di ritualità nella capitolazione dei Sassoni, qui in fondo certo si va a colpire un livello molto più ordinario della vita, ma l'idea è sempre la stessa, cioè è una battaglia simbolica, si tratta di trapiantare, di soppiantare questo culto pagano con un altro tipo di ritualità, che è quella cristiana. Quindi il credo è il simbolo della fede, poi dopo simbolico. Dunque sostituire il segno di croce con, sì, sostituire con il segno di croce gli altri segni che in genere vengono praticati nella superstizione. Visto cosa ha scritto lì? Vi siete dimenticati del segno di croce e fate altri segni. O osservate altre pratiche. Ma non c'è soltanto questa sorta di ritualità che forse noi diciamo interpretiamo come realtà soltanto esterna, c'è anche qualcosa di più. Dunque si pretende da questi convertiti, benché non sappiano leggere, la lettura della scrittura. Quindi nessuno di voi dice: non so leggere, perciò non sarò giudicato colpevole di non aver rispettato qualcuno dei comandamenti di Dio. Vana e inutile scusa questa, fratelli carissimi. Anzitutto, la lettura dei brani sacri, anche se qualche analfabeta non è in grado di farla, può tuttavia ascoltarla di buon animo da uno che legga. Quando le notti sono più lunghe, chi può dormire tanto da non poter leggere personalmente la Sacra Scrittura o ascoltare gli altri che leggono almeno per 3 ore? Certo, non possono leggere la Scrittura coloro che si danno all'ubriachezza fino a metà della notte. Quindi vedete che c'è anche una sorta di approfondimento della fede, quindi una lettura delle scritture. Altri elementi sul comportamento cristiano ordinario? Dobbiamo sapere che non ci basta l'aver ricevuto il nome di cristiani se non ci comportiamo da cristiani, come ha detto il Signore nel Vangelo. A che giova dirmi Signore, Signore, se ti dimentichi, se ti dichiari cristiano 1000 volte e ti segni continuamente con la croce di Cristo, ma non fai l'elemosina secondo le tue possibilità? Non vuoi avere né carità né giustizia né castità, a nulla ti potrà giovare il nome cristiano. Molti infatti, mentre si recano a commettere un furto o un adulterio, si incespicano, si segnano, ma tuttavia non rinunziano alla cattiva azione. Dunque non soltanto conversione rituale, come abbiamo visto prima, ma anche qualcosa che riguarda i costumi più spiccioli. Infine la liturgia, dunque, scrittura, morale, abbiamo visto della persona in generale, liturgia. Quando vi riunite in chiesa, pregate per i vostri peccati, non attaccate baruffe, non suscitate liti e scandali. In chiesa state in piedi senza chiacchierare e ascoltare con pazienza la lettura dei testi sacri. Chi vuol chiacchierare in chiesa dovrà rendere conto di questo peccato per sé e per gli altri, perché la parola di Dio non soltanto non l'ascolta lui, ma anche impedisce agli altri di ascoltarla. Ogni volta che sopravviene una malattia, il malato riceva il corpo e il sangue di Cristo, chieda ai preti con umiltà e fede l'olio benedetto e ne unga il suo povero corpo.